I mondiali al massimo è offerto da SnaiFan. Scarica l'app e scopri il nuovo gioco MetaGoats per vincere tantissimi premi.
Benvenuti e ben ritrovati a I mondiali al massimo. Il podcast che vi racconta, vi anticipa quello che accade al Mondiale del Qatar 2022. Tutto questo in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Caro Adriano, abbiamo visto tutte le squadre di questo Mondiale, un primo turno che ci ha detto alcune cose importanti, in ordine di apparizione un grande Brasile, ma evidentemente ci metterei dentro anche la Spagna, la Francia e l'Inghilterra come squadre, no, che hanno comunque rubato gli occhi, seppur con avversari differenti. Ci sono state le delusioni, le clamorose sorprese dell'Argentina e la Germania, e direi, diciamo, ci hanno lasciato dei dubbi l'Olanda, la Danimarca, il Belgio, la Croazia, l'Uruguay. Insomma, siamo ancora all'inizio, però ci sono state delle indicazioni. Tu che cosa hai tirato fuori? Che cosa hai notato di particolare?
Allora, intanto partirei da quello che mi è piaciuto, che è piaciuto a tutti, e quindi partirei dalla Spagna, che è una squadra che gioca veramente come una squadra di club. Si vede che hanno lo stesso DNA tecnico-tattico al loro interno, e in più hanno un allenatore che dà grande motivazione, un allenatore discusso che voi a Roma conoscete bene, è stato molto discusso anche a Roma. Sicuramente
era agli inizi, però
era giovane, era molto giovane, però è una squadra che esprime felicità nel giocare, è una squadra che gioca quasi a occhi chiusi e che ha, secondo me, nella catena sinistra una potenza esplosiva con Pedri e Olmo. Sono il triangolo delle Bermude, quando la palla va lì sparisce, e a mio avviso questo permette di creare quell'imprevedibilità, quel dinamismo che gli avversari soffrono.
Non ci sono dubbi, direi che abbiamo avuto la conferma della Spagna, che è una squadra con grandissima identità, come hai spiegato te.
Fino ad oggi, prima al Mondiale, per passaggi dentro l'area di rigore avversaria, perché a volte si parla del tiki-taka noioso, eccetera. Loro il tiki-taka lo fanno a 15 metri dalla porta avversaria.
Sì, c'è questa piccola differenza. No, e devo dire che abbiamo avuto anche la conferma, quanto abbiamo detto nelle puntate precedenti, quando abbiamo presentato un po' quello che sarebbe accaduto, del Brasile. Tanta qualità, ma tanto equilibrio. Cioè, questa è una squadra più europea che brasiliana, di brasiliano a la classe di Vinicius, di Neymar, di Richarlison, di Casemiro, insomma, grande squadra.
Oggi avrei scelto Richarlison tra i consigli da dare ai nostri ascoltatori, dovrò cambiare. Se andate a rivedere i due gol, sono accomunati da una caratteristica di questo giocatore, che sta pollaiato in area di rigore, ma non aspetta che la palla arrivi nella densità della difesa avversaria, è in continuo movimento, è in continua fibrillazione, è sempre sugli avampiedi a aspettare che poi possa avventarsi sul pallone, prende le spalle del difensore, poi gli va davanti, poi gli torna alle spalle, e questo gli permette di avere poi quella prontezza, quella reattività di fare quel tipo di gol. E mi sorprende che tutto questo non sia ancora riuscito a farlo nel Tottenham di Conte.
Prima di entrare nel merito di MetaGoats, perché adesso parliamo anche dell'avatar di Goats e tutto quanto, e delle partite del secondo turno, tatticamente c'è qualcosa di nuovo, di particolare? Io quello che posso dire è questo: mi sembra che abbiamo avuto la conferma che la globalizzazione del calcio ha portato livelli di conoscenza tattiche a tutte le latitudini. Poi è chiaro, ci sono squadre come il Costa Rica che prendono 7 gol, però ho visto delle squadre che sanno stare in campo.
Sì, diciamo che mi hanno stupito da questo punto di vista le africane, che sicuramente hanno espresso un tatticismo avanzato, nel senso buono del termine, come il Marocco, certo, che comunque è una squadra che ha dimostrato di essere molto dinamica, come la Tunisia, anche il Senegal in realtà poi ha preso i gol alla fine, ma comunque ha giocato alla pari con l'Olanda. Mi sembra in generale che nel primo turno abbia prevalso la paura di prendere gol più che la voglia di farlo. Spero che nel secondo turno invece le cose cambieranno, perché comunque chi non ha vinto la prima partita dovrà fare qualcosa in più. E dal punto di vista tattico mi è piaciuto molto l'Ecuador, che ha consistenza tecnica, fisica, e ha un giocatore in mezzo al campo, Moises Caicedo, sicuramente di categoria superiore, che da solo guida la squadra, lasciando poi le escursioni degli esterni, Preciado a destra e Estupiñán a sinistra, la possibilità poi di fare quelle sfuriate offensive che mettono in difficoltà gli avversari.
A me è piaciuto anche il Canada, per come ha giocato.
Veramente... Sì, sia Canada che Stati Uniti hanno un po' lo stesso imprinting. Sono squadre che magari non hanno grandi campioni, però giocano col collettivo, giocano con grande dinamismo, attaccano con libertà mentale. Anche il Canada, diciamolo pure, è stato sicuramente penalizzato anche dal VAR, che si è inventato un fuorigioco che non c'era.
Sugli arbitri e i recuperi, diciamo, ne parleremo magari nella prossima.
E poi non possiamo non dire qualcosa sull'Arabia Saudita.
Ah sì, come no, certo, giusto.
Che sul suo sito hanno pubblicato ieri l'audio del discorso che ha fatto l'allenatore tra il primo e il secondo tempo, dicendo ai giocatori: ma voi volete veramente uscire dal mondiale? Volete farvi la foto a fine partita con Messi o volete giocare contro Messi? Andatelo a prendere, pressiamoli e andiamo a vincere questa partita, io ci credo nella rimonta. E in effetti, se andate a vedere, il primo gol nasce da una pressione su Messi, su cui poi la squadra riparte e fa in realtà due gol fantastici. E se vedete la line-up con le posizioni medie dei giocatori, che a me mi ha mandato Stats Bomba, è impressionante, perché vedi una squadra veramente il secondo tempo in 30 metri che dà il tutto per tutto. Ecco, quando capitano queste cose diventa veramente il calcio uno sport affascinante, appassionante, divertente.
Non c'è dubbio, hai fatto bene a citare questo discorso del tecnico dell'Arabia Saudita e a citare anche Stats Bomb. Perché? Perché è fondamentale andarsi a vedere tutte quante le statistiche di Stats Bomb per giocare a MetaGoats. Per creare il proprio MetaGoat bisogna prendere, praticamente personalizzarlo attraverso le caratteristiche di tecnica, freddezza, sottoporta, sacrificio, impatto sul match e qualità del gioco dei giocatori veri. Cioè il nostro avatar lo facciamo con 5 qualità dei giocatori veri, e le statistiche per scegliere sono di Stats Bomb. Allora, tu che MetaGoat faresti alla luce anche delle partite che hai visto?
Allora, ho rinunciato a Richardson e ho messo come qualità, quindi come on ball value, come definisce Stats, giocatore che aumenta la pericolosità della squadra in fase offensiva e diminuisce quella avversaria, perché riaggredisce subito quando la squadra perde palla. Ho messo un giocatore che non ha giocato nella prima giornata, ma che a me piace tantissimo, che è Xavi Simons, un attaccante dell'Olanda, del PSV Eindhoven, della cantera spagnola, che ha solo 19 anni, ma si parla di lui da tantissimo tempo, e che gioca insieme a quel Gapco che avevo segnalato la settimana scorsa, che aveva fatto gol al primo turno. Poi ho messo per freddezza, quindi per capacità realizzativa, Gonzalo Ramos, attaccante portoghese del Benfica, che ha una grande struttura fisica, 1,85 m, ma è molto veloce e ha già fatto, pensate, 14 gol e 6 assist in 21 partite disputate in questa stagione. Ha fatto gol anche l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato e del mondo col Portogallo. E poi abbiamo, l'ho già citato, Estupiñán, secondo me un giocatore molto tecnico, esterno sinistro della nazionale equatoregna, che può vincere per passaggi riusciti, quindi nella sfera tecnica del MetaGoat. E poi ho messo un giocatore della nazionale svizzera, Okafor, tesserato col Salisburgo, perché è un giocatore molto veloce, quindi per il sacrificio mi sembra il giocatore giusto, perché è bravissimo nel dribbling, ma è difficilissimo da fermare per il suo dinamismo. E ha solo 22 anni, ho puntato un po' su nomi nuovi, giocatori giovani. E poi ho messo per l'impatto il 21enne centrocampista dello Sporting Lisbona, Manuel Ugarte, dell'Uruguay, che è una squadra che gioca con un cuore pazzesco, è un grande recuperatore di palloni, ha due polmoni giganti e potrebbe anche giocare titolare nelle prossime partite. È un Gattuso dei tempi d'oro.
De Noantri. Allora, senti, io invece vado veloce, sono andato sul sicuro, tu sei stato molto più esplorativo, io sono andato sul classico. Tecnica, Musiala, freddezza, Bruno Fernandes, sacrificio, Amrabat, impatto sul match, Mbappé, qualità di gioco, Gavi.
Eh beh, sei andato molto sul facile.
Beh, che porta a casa. Senti, andiamo a vedere invece le partite di questo secondo turno. Chiaramente ne prendiamo quattro, una più bella dell'altra. Francia-Danimarca, Argentina-Messico, Spagna-Germania, Brasile-Svizzera. Cominciamo da Francia-Danimarca. Da una parte una squadra che ha delle potenzialità incredibili e da Danimarca che ci deve far vedere qualcosa di più.
Sì, allora la Danimarca non lo so se riuscirà a farci vedere qualcosa di più, la Francia ci ha già fatto vedere tantissimo, penso che si confermerà perché hanno tutto quello che serve e soprattutto sono state, a mio avviso, dal punto di vista della coesione, rafforzati dalle assenze, cioè gli infortuni non hanno penalizzato questa squadra. Secondo me i milanisti danno molto di più di quello che avrebbero dato gli infortunati, fratello di Theo Hernandez e Benzema, perché hanno vinto il precedente mondiale, cioè c'è una coesione in questa squadra che a me piace tanto. Forse Kanté è l'unico giocatore che può pesare, però diciamo che secondo me è una squadra che può arrivare in fondo, che è, a mio avviso, insieme al Brasile, la grande favorita a questo punto.
Argentina-Messico, cosa deve cambiare l'Argentina? Perché qui cominciamo sono delle partite spareggio. L'Argentina deve vincere.
Deve ritrovare Messi, secondo me, e soprattutto deve aumentare la velocità del suo palleggio. È una squadra troppo lenta, troppo prevedibile, considerando i campioni che ha. Lautaro è vero che ha fatto due gol che gli hanno annullato per fuorigiochi millimetrici, però anche vedendo la passing network è un giocatore distante, isolato. Cioè alla fine ha questi grandi campioni, se però non arriva più velocemente in quelle zone di campo, difficilmente riusciranno a fare la differenza.
Oltretutto tanta abbondanza di qualità in attacco, però manca un centravanti.
È Lautaro, il centravanti.
Ma non è Lautaro un centravanti, lo sappiamo bene. E quindi, vabbè, comunque, insomma, è una delle partite più attese argentina.
Se vogliamo, Di Maria è stato il giocatore più generoso, che ha cercato di fare qualcosa in una squadra apatica. E deve ritrovare condizione fisica e mentale.
È solamente una partita del secondo turno, ma è una finale. Potrebbe essere una finale di un mondiale, o quantomeno di un campionato europeo. Spagna-Germania. Allora, io ti chiedo, la Germania che abbiamo visto contro la Spagna che abbiamo visto, la Spagna c'è il rischio che veramente possa eliminare la Germania, al quale serve solo la vittoria.
Sì, è una partita fantastica perché la Spagna sicuramente non speculerà sul fatto che gli basterà il palleggio, farà la sua partita, giocherà all'attacco e è una squadra che ha tutto per vincere il mondiale. E mi piace che affronti la Germania, così affronta una squadra vera dove potrà veramente testare il suo livello tecnico. Dall'altra parte la Germania, in realtà, dal punto di vista della tenuta del campo, dal punto di vista della quantità di palle giocate, non ha espresso difficoltà. È una squadra lenta, è una squadra troppo prevedibile, è una squadra che ha solo Musiala che dà un po' di frizzantezza,
verve, certo.
Di verve. Siccome Thomas Müller è un problema in questa squadra, non dovrebbe giocare, e l'ho detto alla vigilia, secondo me bisogna battere certe gerarchie se si vuole rinnovare, se si vuole riproporre un calcio competitivo.
Così come per l'Argentina non c'è il centravanti, c'è un finto centravanti o un giocatore adattato in questo caso.
Sì, è chiaro che tutte le squadre alla fine, se non hanno chi davanti finalizza, diventa complicato. Guarda l'Ecuador, ha giocato benissimo, alla fine se non c'era il vecchio Valencia davanti.
È un po' come il Canada, anche lo stesso Canada poteva giocare forse un'altra ora e mezza e non segnava mai.
Se vogliamo, un'altra squadra che ha fatto benissimo, è stata, che a me piace tantissimo e l'ho pronosticata sin dall'inizio tra le finaliste, è l'Inghilterra, che in mezzo al campo ha questo Bellingham, che è un giocatore meraviglioso, e che davanti però c'ha, secondo me, il centravanti più intelligente che oggi il calcio possa esprimere, che è Harry Kane, che col primo controllo salta sempre il suo avversario e che poi libera sulla corsa lo Sterling, il Saka di turno. È un giocatore meraviglioso. È chiaro che avere un attaccante che ha quelle qualità ti permette poi di far girare la macchina meglio.
E un'altra partita che prendiamo in esame è Brasile-Svizzera, che è una partita tra le due squadre che hanno vinto entrambe la partita d'esordio. Del Brasile abbiamo detto tutto, l'incognita sono le condizioni eventualmente di Neymar.
Però anche il Brasile ha veramente tanti di quei giocatori. Mi sorprende che ancora giochi Alexandro, che abbia soltanto, che non abbia alternative. Se penso ai terzini che ha il Portogallo, che ha lasciato a casa Mario Rui, che ha quattro terzini, uno più forte dell'altro, il Brasile non ha un'alternativa al vecchio Alexandro, che fa fatica a giocare nella Juventus. Però
Addirittura a me ha sorpreso Paquetá in mezzo al campo insieme a Casemiro. Cioè, l'unico, anche se ci pensiamo, lo ricordiamo in Italia, non è che abbia lasciato...
Sì, però anche lui era molto giovane, è un giocatore che in realtà a me piace abbastanza. È un giocatore discontinuo, ma molto tecnico. E in effetti, forse dove ha meno problemi a trovare sostituti è proprio in attacco.
Francia-Danimarca, Argentina-Messico, Spagna-Germania, Brasile-Svizzera sono le quattro partite che abbiamo preso in considerazione. E siamo in attesa di seguire questo secondo turno. Sulla base di questo faremo le nostre valutazioni per giocare a Metagoz. Noi vi abbiamo dato le nostre indicazioni, i nostri cinque giocatori con le cinque caratteristiche. Vediamo cosa ci offrirà il proseguo del mondiale. Volendo, c'è anche un altro giocatore che comunque potrebbe essere considerato, un certo Cristiano Ronaldo, non so se lo conosci.
Vabbè, Cristiano Ronaldo ha fatto il suo golletto, il quinto mondiale, ha fatto il suo record.
Record.
Cioè, lui gioca per fare i record, non per vincere ormai.
No, esatto. E sta di fatto comunque che il Portogallo, anche abbiamo visto quando è entrato Leao, insomma João Félix, anche quella è una squadra da tenere d'occhio.
Non c'è dubbio, è un giocatore... E che è una squadra che sicuramente può andare avanti.
Ed è tutto per questa puntata. Appuntamento naturalmente alla prossima con I Mondiali al Massimo, il podcast che vi racconta, vi anticipa, vi commenta i Mondiali del Qatar con Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.